grazie Luca e grazie a Fausto Colombo per aver accettato il nostro invito. E io sarò molto rapido, come sempre nelle nostre introduzioni. Il libro di Fausto Colombo si intitola Verità e democrazia sulle orme di Michel Foucault. Quindi è esplicito il riferimento a Foucault, al filosofo francese, dovremo vedere rapidamente. Il primo, l'introduzione, due parole sull'introduzione di Fausto Colombo, che dà il quadro dell'insieme, e due parole poi sulla questione, diciamo, foucaultiana più stretta. L'introduzione si intitola La verità fragile, ecco. E la verità oggi è particolarmente fragile, forse lo è sempre stata, ma in modi differenti, ecco. Perché Fausto Colombo dice, a mio avviso opportunamente, che in particolare i nostri ultimi anni hanno visto riemergere con molta forza il problema del rapporto tra politica e verità. Perché le cosiddette democrazie occidentali sono state ultimamente sfidate nelle loro strutture fondamentali dall'avvento dei populismi, diciamo così, di queste nuove forme di non partecipazione o partecipazione politica sui generis, dalla pandemia, dalla guerra, cioè sono state investite da nuove emergenze che prima non si davano, e quindi si sono dovute confrontare con quell'argomento che oggi viene chiamato della post-verità. Ecco. Campagne di disinformazione sulla guerra, prima sulla pandemia, tutto questo, questa nuova era è contrassegnata ovviamente, come richiamava Luca prima, da un contesto mediatico differente, cioè dall'avvento dei social media, dalle varie piattaforme, da Instagram, da Twitter, da TikTok, da Google e così via, e così via. Allora, abbiamo una circolazione della comunicazione che è differente da quella che è accaduta nel corso del Novecento, molto più stratificata, molto più articolata, e le democrazie, tra virgolette, consolidate, fanno fatica a interagire con tutti questi nuovi attori dell'informazione sul piano della contraffazione delle notizie, sul piano della cosiddetta verità. Ecco, questo è un punto. Le democrazie, tra virgolette, oggi non possono non tenere la questione del rapporto tra verità e potere come centro e base della riflessione per le loro scelte politiche e civili, ma al tempo stesso sono costrette a riflettere radicalmente sulla propria natura, sui propri valori, sulla loro azione politica in relazione a queste nuove emergenze. Questo è il tema generale. Ora, da qui, perché Foucault? Cioè, perché un recupero del pensiero? Un recupero del pensiero di Foucault. Quale Foucault? Ma il Foucault degli ultimi, fondamentalmente degli ultimi corsi al Collège de France e in altri cicli di conferenze, in particolare nella prima metà degli anni Ottanta, soprattutto 83-84, è quello, l'ultima riflessione foucaultiana. Ecco. Da un lato perché? Perché anche in quel periodo emergevano forme potenti di neoliberismo e aspetti di populismo, il thatcherismo, il reaganismo, insomma, che in qualche modo avevano delle analogie. Una situazione complessa anche dal punto di vista geopolitico, si arrivava dalla rivoluzione comeinista dall'altro e da Solidarnosc dall'altro ancora, quindi un momento di trasformazione notevole. Però soprattutto perché queste lezioni di Foucault fanno, diciamo così, in modo da darci degli strumenti, in modo da darci degli strumenti per poter intendere anche la situazione contemporanea. Perché Foucault agisce attraverso, mette in gioco un certo modo anche di intendere il rapporto politica-verità, di intendere la democrazia, Una democrazia che non può essere fondata solo sulla difesa di diritti individuali, attraverso l'analisi critica dei dispositivi, cioè l'analisi critica dei sistemi complessi che legano insieme sapere e potere producendo effetti. Questo è tipico di Foucault, ecco, l'analisi critica dei dispositivi, cosa che per quanto mi riguarda ritengo, diciamo, soltanto essenziale, ecco, essenziale per poter intendere la situazione contemporanea. Ecco. Allora, quali sono i dispositivi che agiscono? Quali sono le loro politiche della verità? In che modo si contrappongono, investono o condizionano le istituzioni, i governi democratici? Allora, l'insegnamento di Foucault spinge verso questa analisi, analisi che credo sia essenziale. Poi c'è un altro motivo che Foucault negli ultimi corsi, appunto 83-84, si concentra anche proprio sul tema della democrazia, lavorando sulla questione della democrazia ateniese, ecco, qualcosa di molto distante per certi aspetti da noi, ma anche con alcune analogie naturalmente, differenze e somiglianze. E poi si concentra anche sulla idea stessa di sfera pubblica, di critica dell'opinione pubblica a modo suo, ma considerando questo luogo di dialogo che oggi viene trasformato dall'avvento del digitale come un punto essenziale dell'analisi politica. L'ultimo punto per cui Foucault è molto molto rilevante dal punto di vista dell'analisi del professor Colombo, è il tema della cura di sé. Il tema della cura di sé, che poi troveremo alla fine, che si intreccia fortemente con la questione del rapporto tra verità e potere e con la questione dell'idea stessa di democrazia. Detto questo, diciamo, l'idea fondamentale del libro che viene limpidamente espressa nella introduzione, dalla quale tra l'altro scaturiscono alcune domande importanti, che mi ricordava già Luca prima, no? La questione delle fake news, la questione del rapporto tra verità e potere mette in gioco la forma stessa della democrazia oggi? Questa è un po' la domanda fondamentale che sta alla base anche penso in parte del percorso che stiamo facendo. Ecco. Però adesso entrando un attimo soltanto più nel tema squisitamente foucaultiano, dirò soltanto altre due parole poi mi taccio. Foucault mette a tema un punto dal punto di vista filosofico essenziale. Si potrebbe dire semplicemente così: cos'è la verità? Ecco. Questo è un tema che fa tremare le vene ai polsi, dal punto di vista filosofico, perché qui potremmo aprire un capitolo assolutamente quasi infinito, ecco, di tentativi di risposta a questo tema, a questa questione. Però Foucault dà a questa questione un'interessante sterzata, un punto di vista. Ecco, non si tratta tanto dal suo, diciamo, all'interno del suo progetto, di chiedersi: esiste la verità a partire da dati, fatti, da esperienze, eventi? Non si tratta immediatamente di porre a questione teoreticamente la condizione di possibilità di questo, di questa idea di verità, ma si tratta di porre a questione l'idea di paresia. Ecco, che cosa significa questo termine, questa parola? Diciamo, mettiamo tra parentesi la questione filosofica, se la verità sia una nostra costruzione mentale, se una verità abbia a che fare con le nostre interpretazioni soltanto, se la verità abbia a che fare con l'evidenza fattuale. Lasciamo tra parentesi questa questione. Si apre un problema che ci riguarda, perché la paresia è innanzitutto un'attività. Quell'attività in cui chi parla, chi parla, il parlante, chi dice, si prende una responsabilità di dire la verità. La paresia vuol dire proprio io ti sto dicendo la verità, cioè quella verità che io ho potuto comprendere, che io ho potuto constatare, ho potuto vedere, di cui ho potuto fare esperienza. Io te la sto dicendo, e questa parresia è un dovere di verità che ha a che fare con una questione relazionale, la relazione con me stesso, con la mia, per dir così, col mio cuore, con la mia sincerità, col mio essere me stesso, col mio non essere falso con me stesso, e rispetto a te, rispetto agli altri, rispetto a noi, cioè una questione comunitaria. E quindi la verità assume, da un lato, l'idea stessa dell'essere umano come tale, del suo rispetto di sé, la cura di sé, davvero. E dall'altro un aspetto comunitario e pubblico, la cura degli altri. Quindi la verità, dire la verità nella forma della parresia, indica una vita degna di essere vissuta. Una vita degna di essere vissuta come singolo e come appartenente a una comunità. Ecco. Allora, nella parresia il parlante fa uso della sua libertà, sceglie di dire il vero, naturalmente quel vero che ha potuto sperimentare, no? Di cui ha potuto fare esperienza. Sceglie di parlare senza secondi fini, senza far uso degli strumenti retorici di persuasione, senza ritirarsi nel silenzio, senza soprattutto pensare alla propria personale sicurezza. Ecco, perché noi ben sappiamo che il potere dei dispositivi è spesso pericoloso e coercitivo. Ecco. Quindi la parresia indica una pratica di vita. Una pratica di vita. Non è io ti dimostro che ho ragione, non è una strategia razionalistica, non è una tecnica retorica, no? Ecco. È un atto, un enunciato che appartiene agli enunciati perlocutori, come ci dice il professor Colombo, cioè un enunciato, un modo di dire la verità che può cambiare le cose, che può avere effetti concreti sulla mia vita e sulla vita degli altri. Istituisce una, Foucault la intendeva così, una drammatica della verità. Ecco, mette in discorso, mette in rapporto la verità con la libertà. Ecco, con la, una verità che non ha a che fare, è molto bella quella pagina del professor Colombo che commenta Foucault, sulla pagina 35 e poi in seguito, per chi volesse leggere, come spero, il libro, non una verità che ha a che fare con la scoperta della verità, che si chiama verità cieca, no? Ma una verità folgore, no? Cioè la verità che accade e si disperde dando frutto. Mi veniva in mente una parola di Merleau-Ponty, la deiscenza. Deiscenza vuol dire il frutto che, cadendo in quanto maturo dall'albero, si rompe sul suolo e espande i suoi semi. È bella questa immagine. Ecco. Allora, una drammatica della verità che è il valore di un gesto che ha portata comunitaria e sociale. Dire la verità all'interno dei dispositivi del potere. Questo implica coraggio, implica rispetto per se stessi e implica coraggio. Come questo sia possibile nella condizione d'epoca contemporanea? Ecco, questa è la questione che a questo punto, riprendendo l'inizio, si trova. L'ultima parte, molto interessante, riguarda il principio di cura, ma io qui non ne parlo adesso, perché eventualmente riprendiamo la questione dopo, perché emerge, grazie a una bellissima intuizione del professor Colombo, che riprende un importante filosofo del Novecento, Patočka, in particolare il secolo XX di Patočka, emerge la questione della guerra e la questione del rapporto tra parresia e guerra. Però qui non dico nulla, perché eventualmente, siccome si pone una questione cruciale, eventualmente lo riprendiamo dopo. Quindi per ora io darei la parola al professore. Grazie, Fausto.